the new World Heavyweight Champion.
Calpestavi la polvere su strade quasi di sale, con le bestie del circo dividevi la fame. La vita già passa, ma la vita cos'è? È un pugno in faccia, è un pugno in faccia. Di cuoio e un'ombra lunga un chilometro, tu colpivi più forte per arrivare lontano.
La vita scivola via, ma ne cambiavi la sorte.
Ma la vita cos'è? È un pugno in faccia, è un pugno in faccia.
Circolo Futurista di Casa Pound Italia. Oggi facciamo una conferenza su Primo Carnera. Oggi è il 29 giugno 2017, esattamente 50 anni dalla morte di Primo Carnera, avvenuta il 29 giugno del 1967. Noi volevamo ovviamente omaggiare questo uomo, questo italiano, e l'abbiamo già fatto in parecchie occasioni, come Casa Pound, come gruppo sportivo di combattenti di Casa Pound. Lo rifacciamo ovviamente oggi, che cade l'anniversario, il 50° anniversario della sua morte. E per noi Carnera è sempre stato un punto di riferimento, sia dal punto di vista sportivo, come campione di pugilato, ricordiamo, è stato campione mondiale dei pesi massimi di pugilato, l'unico italiano a raggiungere la vetta in questo sport, un titolo importantissimo raggiunto il 29 giugno del 1933, lo stesso giorno in cui è morto poi nel 1967. Quindi un destino fatale, un destino significativo. Questo stesso giorno quindi ricordiamo anche la vittoria di Carnera a Madison Square Garden di New York, in quel famoso incontro contro Jack Sharpe, che lo vide sulla vetta del mondo, e fu una grande vittoria soprattutto per gli italiani, per gli italiani di quel tempo. E per questo motivo che oggi noi lo ricordiamo, perché comunque per noi è un esempio di italianità. Io quello che ci tengo questa sera nel ricordare Primo Carnera, e lo facciamo con la persona giusta ovviamente, è quello di far conoscere innanzitutto il campione, l'uomo, ma soprattutto dare quel senso di italianità che Primo Carnera esprimeva, che ha espresso in tutta la sua vita, fin da quando da piccolo ha dovuto combattere con la fame, dovuto combattere con la povertà. E il filo conduttore della sua vita è stato sempre questo attaccamento alla patria, nonostante le condizioni di vita, le vicissitudini della sua vita l'hanno portato fuori dall'Italia molto molto presto, prima in Francia e poi in America. Oggi insieme a me a ricordare Primo Carnera c'è forse lo scrittore, l'appassionato di pugilato, l'uomo che da sempre porta dentro il cuore Primo Carnera, l'ho sempre decantato e ne parla sempre nei suoi articoli, ha scritto libri, ha scritto anche una biografia su Carnera, si chiama Carnera i miei campioni. Oggi presenta altri due libri che ha scritto, uno pochi mesi fa, uno che esce oggi. I libri sono questi che vedete qua sul tavolino e sono presenti anche nel banchetto della Testa di Ferro. Oggi, per l'occasione, su sua richiesta, questi libri verranno venduti a 10 euro, quindi a metà del prezzo per le persone che sono venute qua alla conferenza. E sto parlando di Emilio Del Bel Belluz, che è qui accanto a me, un amico, un camerata, e è venuto ad omaggiare Primo Carnera già 10 anni fa, quando non esisteva Casa Pound Italia come movimento nazionale. È venuto ad omaggiarlo una palestra di Primo Carnera a lui dedicata, e qua accanto a me abbiamo questo poster che lui ci portò a quell'occasione con la sua dedica, che riporta la data appunto del 2007, 10 anni fa. E in quell'occasione, come oggi, vogliamo parlare di Primo Carnera in questa chiave di lettura della sua vita, sia come sportivo sia come uomo. Oggi nei giornali, nei media nazionali se ne è parlato un po' poco, perché ovviamente Primo Carnera rappresenta sempre, come tanti altri italiani, quella generazione di persone, di uomini un po' scomodi, perché hanno vissuto la loro vita prendendo sempre come riferimento l'Italia. E non a caso Primo Carnera si è sempre definito, ha sempre dimostrato la sua vicinanza verso il fascismo, si è definito fascista, in più occasioni l'ha sempre ricordato con semplicità, non con spocchia, ma soprattutto perché amava l'Italia e quindi non poteva non avere simpatie per un'idea che riguardava appunto l'Italia, che ha fatto dell'Italia una grande nazione in tutti i campi, compreso appunto nello sport. Ovviamente questo lo ha pagato e lo sta pagando tuttora, perché quelle poche occasioni in cui viene ricordato, ovviamente viene ricordato in maniera sempre un po' soft, sempre comunque cercando un po' di nascondere questa simpatia e questa sua idea scomoda che aveva. Io, passando la parola ad Emilio Del Bel Belluz, volevo chiedergli proprio di sottolineare, a parte una carrellata generale sulla sua vita, raccontando anche degli aneddoti molto simpatici, ma anche proprio per sottolineare questa sua costante amore per l'Italia, questo suo costante amore per la patria, che l'ha spinto anche a decidere di venire a morire in Italia, quando appunto le sue condizioni fisiche erano ormai arrivate insomma alla fine, decise di venire in Italia a morire nella sua Sequals, nel suo Friuli. E in quell'epoca, in quel giorno, in quell'occasione, come poi ci racconterà meglio lui, si è visto veramente la differenza tra chi lo amava, chi amava l'Italia, e chi invece gli fece pagare, appunto, gli fece spontare questa sua simpatia verso le idee del fascismo, trasmettendo proprio in occasione del suo ritorno in Italia il film Il Gigante di Argilla, il Colosso di Argilla, che appunto mettiamo un po' così in ridicolo, in dubbio, le sue prestazioni sportive. E ovviamente fu un colpo, insomma, che ferì profondamente lo stesso Carnera, però ci furono anche tanti italiani che lo accolsero con entusiasmo, con amore, e soprattutto ci fu la sua famiglia, insomma, che gli stette vicino fino alla morte. Quindi io passo la parola ad Emilio e ecco, buon ascolto a tutti.
Questo mio amico ha detto tutto, non so cosa dire adesso, ma ha raccontato tutto, quindi dovrò avere cercare un po' di fantasia. Ma la prima cosa che voglio dirvi, a 50 anni dalla morte di Pio Carnera, voglio darvi appuntamento tra 50 anni tutti, così lo commemoriamo per i 100 anni. Quindi non prendete gli impegni, tra 50 anni dobbiamo essere tutti qua per ricordare Carnera. Ecco, la figura di Primo Carnera è una di quelle figure particolari che il mondo ha ricevuto, forse una figura anche di personaggio scomodo, ma personaggio forte, personaggio che ha qualcosa dentro. Perché si ama Carnera? Perché si ricorda Carnera? Lo si ricorda perché la sua vita potrebbe essere una delle tante vite che andranno sempre avanti, che non verranno mai dimenticate. Se uno mi chiedesse, un bambino mi domandasse, tu descrivimi Carnera, descrivimi la sua vita, io potrei dirvi: Primo Carnera nasce il 25 ottobre 1906 in un paesino allora sotto Udine, ora sotto Pordenone, che si chiama Sequalzi, che esiste ancora, un paese meraviglioso, semplice, formato dalla bella chiesa che si staglia in avanti, formato dalla piazza, da poche altre cose, formato dalla fame. Siamo nel 1906. Nasce Carnera. Carnera, quando nasce, pesa 8 kg. L'ho ricordato anche tempo fa. Addirittura nel mio paese, dove io abito, abbiamo fatto un pezzo di pane di 8 kg per ricordare Carnera, questo gigante, questo grande personaggio. Nasce a Sequals, la sua vita quindi nasce in un cielo friulano, in un cielo... Ognuno si innamora del posto dove nasce. C'era una canzone di Sergio Endrigo, diceva: io vorrei essere come un albero che sa dove nasce e dove muore. Quando uno nasce sotto un cielo, lo cerca per tutta la vita. Lui ha nominato prima Carnera quando tornò dall'America nel maggio del 1967, un mese prima di morire. Cercò le sue radici che non germano, le radici di uomo non germano mai. Lui volle venire in Italia e volle essere l'uomo forte che è diventato debole per la malattia e che non ha paura di farsi vedere. Era un uomo di 2 metri, ridotto a uno scheletro di 45-50 kg, non era più quel pugile colossale con dei muscoli, e lui volle farsi vedere dai suoi italiani che lo amavano com'era, perché anche la malattia è coraggio. C'è chi si nasconde con la malattia. Primo Carnera non si era nascosto con la malattia. Venne in Italia, scese da quella scaletta qualcuno che ha un nome straordinario e che è stato un grande presentatore, ma anche un grande scrittore, che si chiama Enzo Tortora. Scrisse di quelle pagine che andrebbero rilegate e fatte conoscere alle persone, la figura di quest'uomo che torna al paese. Carnera torna a quel paese, torna al paese suo dove è nato, perché oltre a cercare le ricerche pensa di star meglio, e viene accolto dalla gente. Un mese dopo muore. Ma chi è Primo Carnera? Primo Carnera è un uomo che, nato nel 1906, nel 1922 emigra all'estero, va in Francia, è un gigante, ha un problema, ha sempre fame, e a quei tempi la povertà abbondava, specialmente dopo la Grande Guerra. Quindi un suo zio falegname gli dice: vieni da me a lavorare. Quindi si aspetta questo gigante che gli dia una mano, ma Carnera, lavorando dallo zio che falegname, non riesce a soddisfare la sua fame è sempre più grande, è alto quasi 2 metri, è granitico, è forte, fa tanti mestieri, e ogni volta quando qualcuno lo vede o che lo invita a cena si impaurisce, perché porta via tutto, mangia tutto. La sua fortuna qual è? Un giorno si trova, e ve lo racconto con una piccola storia, si trova in Francia dove c'è un circo e guarda l'uomo forte del circo. Una persona lo vede, gli dice: perché non vieni a lavorare con noi? questo circo. E Carnera dice: ma c'è un impegno con un mio familiare. E dice: guarda, cosa possiamo darvi? Se voi riuscite a sfamarmi, a darmi un cibo finché io mi possa saziare, io vengo a lavorare da voi. E lui fa l'uomo forte in quel circo, fa l'uomo, fa il gigante, fa la persona che sfida le persone, ed è un uomo d'onore, perché quando un innamorato gli dice: guarda, ti allungo dei denari, ma perdi con me, così faccio successo con una ragazza, lui dice 10 piazze e gliene suona doppiamente. Quindi è anche un uomo onesto, è un uomo buono, un uomo onesto. Dalla Francia, dall'uomo forte, eccetera, un giorno viene adocchiato da un ex pugile, si chiama Paul Journet, vede sto gigante, se ne innamora, va a vederlo più volte, gli dice: perché non fai boxe? Carnera, sai che una volta un piccoletto me le ha suonate, io ti insegno i trucchi della box. Ecco che dalla Francia, e ve la faccio breve, 1928 sale su ring per la prima volta, un paio di vittorie fulminanti, e poi viene chiamato in Italia. Quindi i giornali parlano di lui, perché anche la cronaca parla di lui. Un giorno, per aiutare un suo amico, fa di tutto, cioè è un uomo generoso, un uomo che ha una grande forza, è un uomo con un cuore buono, è un uomo, ci sono persone che nascono con il cuore. Lui è nato con il cuore buono. Succede che nel 1928 al suo esordio viene in Italia, viene a combattere in Italia, e poi una serie di successi straordinari fino a quell'incontro che mette in dubbio la sua vita, quando incontra un pugile, Ernest Schaff purtroppo muore sul ring, e per Carnera è un colpo durissimo. Anche un gigante di 2 metri ha bisogno della madre, chiama sua madre, si sono disperato, ho fatto male a quest'uomo, l'ho ucciso, sua madre cerca di consolarlo, ma chi lo consola alla fine? Lui non vuole abbandonare il pugilato, lui non ne vuole più sapere, io ho fatto del male a qualcuno, i miei pugni hanno fatto male. Allora la mamma di questo pugile che lui ha sul ring, siamo affrontato, e che ha fatto salutare la vita, gli dice: guarda che non è colpa tua, tu sei un uomo buono, continua a combattere e diventa campione del mondo di pesi massimi in una giornata straordinaria. È il 29 giugno del 1933. I giornali allora parlano di Carnera, campione del mondo. Cosa fa Carnera quando diventa campione del mondo? Innanzitutto in America dà una gioia agli italiani che umilmente sono andati in America a lavorare e che sono dileggiati, presi in giro, che hanno la disperazione nel cuore. E quella vittoria di Carnera gli fa star bene, ma il primo gesto che primo Carnera fa dopo aver mangiato i suoi tifosi, persone che non sono venute ad assistere, fa 2 telegrammi. Il primo si dice lo fa alla madre, lui dice: mamma, questo mio titolo che ho conquistato è per tutto. Il secondo, questa è storia ricavata dai giornali, ti manda un telegramma, non so, dice: tu se ho conquistato il titolo per l'Italia, le parole non so se sono esatte, ma di sopra, ho conquistato il titolo d'Italia, ho dato onore all'Italia. Ecco che Mussolini, attraverso l'ambasciatore americano, gli risponde: ti sono grato, sei un grande italiano. Le parole sicuramente sono queste. Poi Carnera è stato l'uomo che ha incarnato il mito della forza. Carnera, si diceva dalle mie parti, con un pugno ti butta a terra, con l'altro ti tira su, perché Carnera aveva un cuore buono. Voglio dire, quindi, campione del mondo, e la sua generosità è talmente grande che quando viene a combattere qua a Roma, in un grandissimo incontro contro un pugile basco spagnolo, lui dona l'interno incasso a Duce, alle opere di Manila, alle persone. Quindi è un uomo di grande fascino, di grande bontà, e non ce ne sono, ripeto, di così. Poi sapete bene che esistono, come nella vita, sono i momenti brillanti e i momenti meno brillanti. Il momento meno brillante è quando perde il titolo, ma per 11-12 volte lui si rialza. Ecco che la metafora, sì, lui viene sconfitto, lui viene colpito, ma ogni volta si rialza, ogni volta va avanti. Quindi la sua vita è sempre stata così. Quando prende il titolo, poi sapete bene che non è più riuscito a diventare campione del mondo. Ha continuato a combattere, poi c'è stata la guerra, poi ci sono stati degli incontri più sfortunati, e poi veniamo al 1945, quando alla fine della guerra risale su. Ma vi racconto un aneddoto. Qua bisogna dire un pugile di origine italiana che stava in America, diventò campione olimpionico nel 1928, si chiamava Philippe Labarbe. Philippe Labarbe sa che Carnera è assequasse e non se la spassa bene, perché sapete, la fama incontenibile da bambino, incontenibile da grande, gigante sempre. Cosa fa? Lui è con le truppe americane, e allora in quel periodo c'era a fosse quasi la Repubblica di Salò e diciamo i tedeschi, no? Quindi era un po' difficile mandargli dei viveri, voleva tutti i costi mandargli dei viveri. E una volta riesce a paracadutare con più occasioni, una volta, ma poi ci sono state altre occasioni, dei grandi pacchi di viveri per Primo Carnera. Che Primo Carnera cosa fa? Li ha divisi con i suoi amici del paese. Quindi questa grande generosità. Poi questo Filippo la Barba ritorna alla fine della guerra e porta talmente tanti viveri che diciamo poteva sfamare un reggimento. Ecco, ci sono anche questi grandi atti, come si parla anche poco, c'è stato un pugile che si chiama Max Schmeling, che fu l'ulano nero, fu campione del mondo dei pesi massimi, che voleva molto bene a Carnera, lo ha aiutato. Ci sono anche degli esempi di bontà anche da parte di certi pugili, ho raccontato quella della Barba, che ho raccontato quella. C'è praticamente il mito di Carnera, è un mito che va avanti sempre. Hanno cercato di dimenticarlo, io dico la verità, qualcosa di buono rimane sempre nella vita, ognuno di noi fa qualcosa di buono e nei confronti di Carnera il buono c'è sempre stato, lo si ricorda, lo hanno ricordato a 100 anni dalla nascita, lo ricordano a 50 anni dalla morte, è un mito che va sempre avanti. Una persona può innamorarsi di Carnera, può volergli bene, può seguirlo, può affezionarsi come ci si affeziona a una persona e si sa che è una persona santa. Pensate che quando era vicino alla morte disse una frase al suo vecchio parroco che lo confessava, dice: ho dato tanti pugni, tanti ne ho dati, però con questi pugni ho fatto studiare i miei figli. Era molto attaccato ai figli, era molto attaccato alla famiglia. Quindi una persona che aveva saputo trovare nel alto la sua storia, la sua strada, però allo stesso tempo non si era mai dimenticato delle persone dei paesi. Anche il concetto di patria, quando uno vuole tornare al suo paese, perché sente che c'è qualcosa. Ma alla fine della guerra, in questo piccolo segno che vi do, queste piccole, cosa fa? Finisce la guerra, sente di ritornare a combattere, gli va male con un pugile, si chiama Luigi Musina, perché a volte viene sconfitto. Poi c'è un pugile italiano, un certo Aldo Sporti, che gli propone: Primo, perché non vieni in America a combattere? Primo va in America a combattere e decide di fare lotta libera. E facendo lotta libera, nel 1947, se non sbaglio, chiedo scusa, diventa campione del mondo di lotta libera. Quindi non c'è mai stato un pugile che diventa campione di lotta libera. Quindi lui, oltre ad essere campione del mondo dei pesi massimi, è stato anche campione del mondo di lotta libera. E lì si rifà una carriera, no? Si rifà una carriera e in questo momento la sua vita migliora. Carnera è un uomo che è nato per la famiglia, si sposa, ha due figli, li ha fatti studiare tutti, uno è diventato medico, un altro psicologo. Quindi voglio dire, anche la grande attenzione per la scuola, per lo studio, lui diceva sempre nella vita, se vuoi farti largo, lo pensava ai figli, bisogna farli studiare, quindi poi per farli studiare, poi alla fine del periodo della lotta libera, diciamo che ha smesso un'età abbastanza forte, ha comprato un negozio di vini, ha lavorato in quel periodo, poi c'è quel discorso della caduta fisica e il male che lo ha. Quindi un uomo che, come dicevo prima, non si è sempre mostrato positivamente nella comunità, si è sempre mostrato, ha sempre dato. Non gli si può dire nulla. Il fatto stesso, una volta benvenuti ad un incontro che è stato fatto, se quasi, è stato chiamato a parlare, disse: di Carnera si parlerà sempre, anche tra 100-200 anni, è vero, è un mito che non si spegne. Io dico spesso alle persone che magari qualcuno nella vita ha magari un po' di malinconia, perché avevi fatto un viaggio nella terra di Carnera? Uno va nella terra di Carnera e trova un paese che lo ha ricordato come. C'è una sua casa dove lui è nato, che è ancora molto bella, c'è la piazza, c'è il vecchio Pokémon dove lui, quando era bambino, è cresciuto e da grande andava a giocare a carte con i suoi amici, e là ci sono tutti i ricordi di Carnera. Poi c'è la casa dove lui è nato, poi c'è il posto dove lui è sepolto, poi c'è la chiesa. Poi c'è, sono queste piccole qua, sembra quei paesi da cartolina. Io dico sempre, umilmente uno vuole trascorrere una giornata fuori dai pensieri e per un giorno magari diventa carneriano. Però, come dice Francesco, per diventare carneriano bisogna anche leggere qualche libro, esatto. E quindi io devo dirvi la verità che in questo Roma ho avuto la possibilità qualche volta di venire a parlare di Pusilato di 10 anni fa, venni a parlare di Carnera e dei campioni. Un libro che proprio attanagliava la mia storia con Carnera, quando io ho incontrato spiritualmente Carnera. Io ricordo quando morì Carnera, mio padre, che era un gigante grande, si commosse davanti ai funerali di Carnera, cioè era proprio come se uno avesse perso veramente un pezzo di riferimento della sua vita. Io ero ragazzetto e ho imparato queste cose. E da bambino ho sempre vissuto con l'invito di Carnera. Un grande scrittore come Mauro Corona, che tutti conosceranno, una volta disse in una periodica, aveva sognato Carnera perché Carnera lo aiutava, voleva forse assieme a lui perché lo aiutasse nei momenti più difficili. Il gigante buono che ti aiuta sempre. Quindi vuol dire, e da bambini ci si innamorava di questo mito, del mito buono. Ecco che quando venni qua 10 anni fa a presentare Carnera ai miei campioni, parlai proprio di lui come io l'avevo conosciuto. Poi, come in tutte le cose, ognuno di noi, no, si innamora di qualcosa, no? Ognuno magari si innamora di un personaggio, di uno scrittore, che magari se lo conosce può anche rimanere deluso. Però quando ti innamori di qualcosa, coltivi questo qualcosa. Ecco, io tutta la mia vita ho cercato di raccogliere dei piccoli aneddoti su Carnera. C'è anche una bellissima canzone, se mi capita, ascoltatela, di Primo Carnera, fatta da Goran Cusmin, una canzone che è nata così, con un piccolo racconto, è una bella canzone che dà un certo segno, una certa gloria e una certa simpatia. Quindi un mito di Carnera che va sempre avanti, viene coltivato. Io l'ho coltivato ritagliando, mettendoli a punto, conoscendo persone che lo avevano incontrato e conoscendo anche voi stasera, perché io sono venuto a Roma e ho la fortuna di, per la mezz'oretta, ovviamente dovevamo fare la conferenza di più, quasi 3-4 ore, ma per stasera faremo uno sconto. Cioè, quando vai a presentare un libro, hai la possibilità di conoscere delle persone e per un attimo ti destano un'attenzione che rimane, perché questo tempo noi lo dobbiamo usare. È la speranza mia, vi dico, quando vado a presentare un libro, che le persone che vengono alla presentazione si portino via magari un racconto, un aneddoto, qualcosa, perché uomini come Carnera sono veramente un esempio, di onestà. Perché guardate, lui anche nei confronti delle persone che gli avevano fatto del male, ce ne sono, non ha mai provato odio. Quindi anche questo è importante. Non aveva quasi quella definizione che soffre meno chi subisce che chi fa il male. Quindi a volte subire un male soffre meno che fa. Quindi ecco, lui era quel buon tempone, quel bonaccione. Ricordo un sacerdote una volta mi raccontò questa cosa, che una volta andò a trovare Carnera e quando gli ha fatto i complimenti per la sua. Carnera si rimpiccioliva quasi, quasi si vergognava, eppure era l'uomo che era stato sul tetto del mondo. Adesso permettetemi questo inciso storico, prima abbiamo detto Carnera durante il fascismo conquistato il titolo, Carnera è buono con gli abitanti del paese, però Carnera rischiò di essere ucciso dai partigiani, come rischiò di essere ucciso dai partigiani, come fu ucciso dai partigiani Michele Bonaglia, che era un pugile straordinario. Quindi vuol dire il passaggio storico ci deve essere, è andata bene, abbiamo la fortuna che non andò così, ma voglio dire, ci sono storie che si ha paura di dire. Tu dove hai sentito queste fonti? Dalla gente, le ho lette, le ho cercate. E come diceva un uomo che ho conosciuto in 10 anni, se ho detto qualcosa che non va bene, sono capace di chiedergli scusa. Una volta incontrai un grande personaggio che aveva scritto dei libri, uno scrittore, no? Walter Maria Noivi, e lui aveva scritto dei libri sulla seconda guerra mondiale. E rimanevo una settimana in una vecchia villa Lupis. E dopo una settimana parlavo, invece alla fine, guarda, se ho detto qualcosa che possa aver ferito qualcuno, la prego, non tenga conto. Io vi dico, se stasera ho detto qualcosa che possa aver ferito qualcuno, gli chiedo scusa, però la verità storica è questa. Ricordiamo Carnera, ricordiamolo per tutto quello che lui ha fatto. E se stasera uno vuol dire, me ne vado via con un pezzo di libro e forse leggo qualcosa che non è solo di Carnera ma anche di altre cose, i nostri amici hanno qualche libro che mi sento. Trovavo giusto che questa sera i ragazzi qua a Casa Pound, nel circolo futurista, che mi ha dato questa bellissima possibilità, portare qualche libro, così con la speranza che, ripeto, qualcuno potesse proprio innamorarsi di qualche pagina, perché se ci innamoriamo di qualche pagina di questa letteratura diventiamo tutti dei Carnera. Quindi uno, quando dovrà raccontare ai propri figli la figura di Carnera, ne parlerà in modo simpatico. Io credo che tra le cose che lui ha detto, non so poco, tu hai accennato a tante cose quando è stato accolto Carnera, potremmo parlare di altri piccoli aneddoti. C'era una volta a Montevidenza uno che riparava scarpe, no? E Carnera andò a Montevidenza a fare una specie di esibizione nel 37. Questo ciabattino si accorge che Carnera ha una scarpa rotta. Ah, gli dice a Carnera, gliela riparo io. Allora trionfalmente portò questa scarpa in giro per il paese e si mise a ripararla. Tutta la gente guardava Carnera e lui diventò il calzolaio di Carnera. Quindi voglio dire anche che Carnera felice, questo qua felice di aver quasi non voleva più dargli sta scarpa, non c'era la possibilità di far fotografie allora, se no le avremmo. Però questo mito, io a volte dico il mito di Carnera è come il mito del fiume. Quando Gualeschi scriveva i suoi bellissimi racconti, no? Li scriveva lungo il fiume, perché il fiume gli portava queste storie. La stessa cosa noi. Noi viviamo il mito di Carnera perché ci viene trascinato poi dal fiume e non si ferma, va sempre avanti. E ripeto, tra 50 anni di subito dovete essere, dovete esserci, ci stai tra 50 anni. Beh, però se ci state, ricordatevi, tra 50 anni.
Giusto toccare un altro aspetto, nel senso, tu nei tuoi libri non parli solo di Carnera, anche nel primo libro che ho letto, abbiamo presentato 10 anni fa, si chiama appunto Carnera e i miei campioni, perché all'interno di queste pagine sono raccontati anche gli aneddoti e le storie di tanti pugili italiani, molti pugili minori, anche che poco conosciuti. Hai citato appunto l'episodio tragico di Michele Bonaglia, ucciso dai partigiani, ma ci sono tantissimi altri esempi di pugili che tu riprendi solamente per così dare un senso vero a quello che è il pugilato, forse il pugilato di una volta. Tu parli, ovviamente, essendo una passione di pugilato, quindi la nobile arte viene ripresa e raccontata in ogni tuo scritto. Ecco, io volevo focalizzarmi un pochettino proprio sulla questione del pugilato. Noi qua a Casa Pound abbiamo tanti amici, tanti camerati simpatizzanti che sono anche proprio atleti e praticanti di pugilato, gente che combatte su ring anche a livello professionistico. E secondo te, rispecchiando appunto i tuoi racconti, dove citi e parli anche in maniera, se vogliamo, un po' romanzata, la storia dei pugili che sono legati molto alla terra, che esprimono proprio il sacrificio che rappresentava la nobile arte, perché stiamo parlando anche di gente che magari lavorava nei campi e poi la sera alle 7 si andava ad allenare e poi si svegliava alle 5 di mattina, gente che andava al tappeto e si ritrovava da sola, nel senso, molte volte si dice appunto che la persona più sola al mondo è il pugile quando cade al tappeto, perché si deve rialzare con le proprie forze. Però c'è uomo più grande e più forte del pugile che, nonostante tutto, riesce lo stesso a rialzarsi. E allora questo mito, questa idea del pugilato vista in questa maniera un po' romantica, secondo te è ancora presente, esiste ancora? Perché comunque attualmente, diciamo, il pugilato, sicuramente ha avuto un esboato dal punto di vista anche di giro di soldi, e molte volte non vediamo questi esempi, oppure sono esempi un po' magari nascosti. Ecco, secondo te, la tua opinione da appassionato di pugilato, proprio alla luce del mito di Carnera e del mito del pugile povero e umile?
Allora, ti rispondo con due citazioni che ho proprio qua davanti, le leggo perché vorrei essere preciso nelle citazioni. La box è un'erba che cresce nel giardino dei poveri, il benessere è nemico del pugilato. Forse in questi tempi difficili di adesso c'è forse la possibilità di tornare al pugilato, nel senso che il pugilato è sacrificio, il pugilato, come tutte le cose della vita, non c'è una cosa nella vita che non sia fatta in sacrificio. Io ricordo dei pugili di queste parti, Tarquini, non so quanto dissi da qua Tarquini, però si chiamava Angelo Iacopucci, era il clero dei poveri, e lui nella sua vita riusciva a conquistare le persone con la sua simpatia, con la sua forza. Era un uomo che è diventato campione europeo di pesi medi, purtroppo perdette la vita nel 78 a Bellaria, se non sbaglio, contro un pugile granitico come Alan Mint. Eppure Angelo Iacopucci è stato un mito di simpatia, di gentilezza, perché il pugile alla fin fine è un uomo umile. Lui diceva, il pugilato, le persone che davano, sono dei pugili che un tempo con la box mantenevano la famiglia, si costruivano una casa, quindi con i sacrifici. Adesso la box, vedete, adesso siamo in un mondo dove non si capisce più niente. Io vi dico la verità, a volte, io ho 57 anni, a volte mi guardo in faccia allo specchio e dico: ma cosa capisco della vita? Se prendo in mano un libro delle elementari, 50 anni fa c'erano dei libri elementari colorati, voi siete tutti giovani, ma io posso dire, c'è dei libri meravigliosi, e se mi metto a guardare quello che c'è scritto in questi libri, ma se adesso io stasera proponessi quello che c'era scritto 50 anni fa, io divento un criminale, perché parlo di Dio, non si può parlare, parlo della famiglia, non si può parlare, parlo delle persone, non si può parlare. Cioè, voglio dire, stiamo cambiando tutto. E per quello che dico, il pugilato è ancora fatto di cazzotti, e i cazzotti fanno male. Lui diceva, quando un pugile, e questo è importante, la nostra gloria più grande non sta nel cadere mai, ma nel risollevarci sempre dopo una caduta, lo diceva Confucio. Allora, c'è anche chi disse, preferisco essere campione del mondo di pugilato che presidente degli Stati Uniti d'America, lo disse Jack London nel suo libro straordinario. Quindi la box è una metafora della vita. Io, nella mia vita, dico sempre alle persone che conosco, la cosa più importante è imparare a soffrire. Se uno soffre, diventa forte. Se uno soffre, non si ferma davanti alle piccole battaglie. Noi ogni giorno costruiamo la nostra storia, ma più la costruiamo con la sofferenza, più diventiamo forti. E il pugilato è fatto di sofferenza, il pugilato è fatto di persone che si alzano la mattina presto, che vanno a combattere, che si sacrificano, però se uno crede in un qualcosa ci riesce sempre, se uno vuole una meta ci riesce sempre, perché volere vuol dire potere, esatto, se uno vuole una cosa la può ottenere, quindi la boxe è fatta di persone che si alzano la mattina, che vanno a correre per le strade, che soffrono, che però vanno avanti. L'altro giorno leggevo sul giornale di Valentino Rossi, che ha vinto dopo un pezzettino, ha vinto un gran premio, erano 12 mesi che non vinceva. Ebbene, sapete cosa è successo? La gente mi dice, quando andavo al bar, diceva, mi domandava, ma sono 12 mesi che non vinci, dimenticandosi che Valentino Rossi ha fatto 160 vittorie, dimenticandosi che Valentino Rossi ha vissuto 9 campionati del mondo, ha dato gloria all'Italia. Cioè, voglio dire, non ci si ricorda le persone. In un paese una volta uno se ne andò via 10 mesi, 10 anni, qualcosa. Ritornò al bar del paese e le persone che... Ciò, sei in partenza, vai via, era stato via 10 anni, non si erano neanche accorte, non so spiegarmi. Per quello che bisogna veramente scrivere la nostra storia, ricordare la nostra storia, mettere via la nostra storia. Perché, cari amici, c'è chi vuole scrivere la nostra storia. Siamo in un mondo, perdonatemi questo inciso che non è pugilistico, dove vogliono educarci anche nel parlare. Non posso, io vi dico la verità, tra poco andrò via con un cartellino e sono vecchio, se sbaglio qualche termine vedete di perdonarmi, non di denunciarmi, perché se dico una frase per un'altra, se dico una cosa per un'altra vengo preso male, e quindi dicendo questo forse mi perdono. Cioè noi stiamo diventando questo eccesso di democrazia, per carità, rispetto, io rispetto tutti, dopo uno fa le sue scelte, però questi eccessi ci impediscono anche di parlare, e questa secondo me non è proprio grande forza. Non è grande democrazia, perché la democrazia poter esprimere pacificamente ogni concetto, pacificamente. Io sono contro ogni tipo di violenza, però ognuno ha diritto di esprimere le sue cose. Quindi ecco perché a volte noi dobbiamo rifarci a persone grandi come Carmelo, perché c'è il mito della forza, ma anche il mito della semplicità, il mito dell'onestà, perché le persone si vedono, è vero che le persone buone hanno difficoltà ad aver successo nella vita, ma veramente forse è preferibile non aver grande successo ma essere persone tranquille. È vero. Io vi ringrazio stasera, oltretutto anche per il caldo che avete dovuto subire. Quindi non dimenticate né sta conferenza né il caldo che hanno dovuto subire. Li mandiamo via, se no ci sereditano.
Allora, giusto, ringraziamo Emilio del Belluz innanzitutto. E se ci sono magari, non so, le domande, degli approfondimenti, diciamo anche le domande su Carnera, sulla storia di Carnera, insomma, potete fare. E, altrimenti io concluderei qua la conferenza. Do appuntamento praticamente a 10 minuti dopo, diciamo, che siamo usciti da qua, ci vediamo a Casa Pound, dove c'è il cantiere estivo, per prenderci una bibita fresca, una birra, insomma, in compagnia. E non so se c'era qualcuno che voleva fare una domanda. Prego, un po' di voce.
Volevo rifarmi una frase che hai detto sulla pubertà, spingere la box. Il denaro, ma può derivare magari in eccesso, rovina la testa. E questo per ricordare qualcuno che non so se di questo tu hai mai scritto, il grande Tiberio Pinti, sul quale credo che fosse l'unico idolo mio, perché si allenava sulle sue filmate
E se ne parla poco,
dico bene. E non se ne parla proprio. È morto alcolizzato, morto per le sue donne, morto sotto un treno che ha
cruciato. Ci sono delle storie, io dico sempre, guardate, questo è un consiglio, è giusto. Tiberio Vitri è stato un grandissimo personaggio ed è un grande, io mi auguro veramente, lo dico, hanno fatto un film su di lui, è uscito un libro su di lui e mi auguro che si possa scrivere e ricordare ancora. Però io dico questo, nei momenti difficili come questo, quando vedo, mi si consente, l'amico, quel camerata in difficoltà, io devo essere quella persona che è in difficoltà, devo aiutarlo. C'è una cosa che, vi dico la verità, io ho simpatia per i ragazzi di casa per una cosa, che ve la dico, questa mi fa, ogni volta che ci penso mi commuove, che non so, perché loro aiutano le famiglie che hanno bisogno, le aiutano con dei sacchetti della spesa, dove danno la possibilità a questi ragazzi, che hanno qualche ragazzi, uomini, vecchi, giovani, qualsiasi, che hanno difficoltà a arrivare a fine mese, li aiutano. E io questo lo considero un atto di grande spirito cristiano, ma anche, perdonatemi, di grande cameratismo.
Rimaniamo i saluti, rimaniamo un ringraziamento a tutti quanti per aver partecipato a questa conferenza. Ricordo sempre il banchetto con i libri per chi vuole acquistarli. E ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti, grazie a Casa Pan e al Circolo Futurista.
Sei tu che picchiare sa di più, di già tutti lo san persino gli americani che hanno con te passato in mano, ciò perché d'acciaio è il tuo cuor ben temprato di padre ardor. Dai, Carrera, dai, Carrera, il tuo pugno fortemente te sa colpir. Dai, Carrera, dai, Carrera, finché in terra il tuo rivale va a finir. Dai, Carrera, dai, Carrera, specialmente se ti sfida lo straniero. Dai, Carrera, dai, Carrera, che picchiare il tuo dover. Il gigante friulan quanti piattardi vorran, il terreno morderà. Verrà certo quel di che tu leone così saprai mettere groppi, ciò perché d'acciaio è il tuo cuor ben temprato di padre ardor. Dai, Carrera, dai, Carrera, il tuo pugno forte venete sa colpire. Dai, Carrera, dai, Carrera, finché in terra il tuo rivale va a finir. Dai, Carrera, dai, Carrera, specialmente se ti sfida lo stranier. Dai, Carrera, dai, Carrera, che picchiare il tuo dove.
Dai,
sarai campione amore.